Un saluto a tutti da Massimo e Cla di Elisir Podcast, bentornati alla rubrica sui videogiochi. Ciao Cla!
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parleremo della storia dei videogiochi. Io credo che si va quasi in chiusura in questa bella rubrica.
Praticamente sì, come potete vedere dall'immagine, questa è una Wii U, è la precedente generazione rispetto alla Switch, console attuale, quindi siamo l'ottava generazione di videogiochi, è in corso la nona e l'ottava è tutto sommato in parte ancora attiva, perché abbiamo ancora la PlayStation 4 e l'Xbox One che sono ancora considerabili parte di questa generazione, e dunque vedremo come sono. Soprattutto te l'hai mai vista questa console in azione, la Wii U?
Sì, ho visto qualcosina. Più o meno le ho viste tutte in azione, più o meno. Quindi è difficile non averle viste.
Sì. È una console che a differenza del Wii era meno geniale, però aveva una specie di schermetto che era utile, ovviamente una console fissa. Sembra una console portatile, ma è una console fissa, la Wii U. Anche se poi potevi staccarla, avere un po' di autonomia, ma non ai livelli della Switch. Una console carina da Nintendo, uscita nel 2012, ha aperto appunto la generazione seguente. E, adesso vediamo un attimino, vi faccio vedere qualche immagine interessante, qualcosa di carino. Ecco, questa qui è una panoramica, quella che state per vedere quando funzionerà, è una panoramica delle generazioni, delle console di questa generazione, della ottava. Vedete, infatti, Wii U, questa console qua, come si può vedere la versione bianca, anch'io io quella invece scura invece di Wii U, e ce l'ho, la uso ogni tanto.
Io questa dico la verità mai.
Sì. Ma vedi anche i controlli della TV, perché praticamente puoi collegare la telecomando, fare delle cose, praticamente è un po' particolare, un po' complicata, un po' astrusa, però forse a livello di design è la console meno riuscita della Nintendo, a livello di design, a mio parere, però... Comunque ha venduto anche poco, ha avuto problemi con i third party che non hanno voluto, l'hanno un po' sabotata, specialmente i giochi della Capcom, della Ubisoft, che ha detto ma non li facciamo qua, e niente, quindi ha avuto un ciclo di vita breve, al punto che nel 2017, dopo soli 5 anni, è uscita la Nintendo Switch, che è appunto la console barra ottava barra nona generazione, considerabile entrambe, che è la console attuale della Nintendo, e questa è bella. Io non ce l'ho, ma questa è bella.
Sì, io quella lì l'ho anche giocata, però sai cos'è? Io sono abituato a console, che ne so, tipo da PS4, tanto per capire. Purtroppo non riesco a trovarmici con questo tipo di coso. Cioè io proprio non riesco, eppure ci ho anche provato.
Sì. È considerata una fissa e una portatile, perché tu puoi andartene in bagno tranquillamente mentre rifletti sul senso della vita, facendoti una partita Zelda con il tuo controller barra schermo, e puoi fare quello che vuoi, andare in giro con la console e poi giocartela a casa. È una bella idea, tutte le console secondo me dovrebbero essere così, sia portatili che fisse. E è una console, fra l'altro, dove ci sono dei giochi che non hanno mai perso il loro valore. Cioè, se tu vuoi comprarti un gioco, ad esempio un Mario o uno Zelda, tu lo paghi a prezzo pieno, come il Day One che è uscito, non è calato di un solo euro. Non cala. Invece alcuni giochi...
è sempre stato così comunque, non è una cosa...
Su Nintendo sì. Invece alcuni giochi, tipo Xenoblade Chronicles 2, invece non li trovi più se non a 150 euro. Un gioco lo trovi 150-200 euro, perché ormai sono diventati talmente rari, è veramente qualcosa di incredibile. Nintendo, a sta cosa del marchio di qualità, se c'è il marchio di qualità non ti abbasserà mai il prezzo. Vedi, cioè, dovete prendervelo al marchio di qualità che vale. A me è una cosa che non piace, alcuni hanno proposto anche alla Sony di far così, e vedi già con giochi come Elden Ring già si parla di un mai calo di prezzo, si parla già di, se non di 5-10 euro, ma non calerà mai sotto i 50-55, non calerà mai, dicono, perché appunto sta diventando la mentalità comune fare questo. Una parte che è nata in questa ottava generazione, barra nona, quella attuale, è il non far mai calare il prezzo, così da far valere quanto vale.
Ma per me è sbagliata, una mentalità errata. sì, perché comunque cioè, bisogna anche ogni tanto scontare, così più pubblico può interagire con i giochi. Almeno sì, io la vedo così.
Ma la vedo anch'io così, anche se questa è una mentalità del tipo, un Armani non lo paghi mai 20 euro, per dire un esempio.
Ma veramente ci sono le stagioni di sconti, li trovi anche a molto meno,
Sì, figurati, sicuro. È un modo di dire, adesso mi sfugge, probabilmente devo fare un esempio un po' differente rispetto a questi vestiti, però ti dico veramente, ci sono delle cose che appunto la gente vuole, è felice di pagare tanto, io non so di questa mentalità.
Ragazzi, ognuno c'ha la sua, c'è quello che vuole.
Sì, e questa invece è Nintendo Switch OLED, l'ultima versione, è bella, è l'OLED, uno schermo estremamente buono, mi sembra che sia, credo che sia già 4K, quindi deve essere veramente fighissimo da vedere, si consuma in un attimo ovviamente perché è un OLED, certo. però è bello, l'ultima versione costa sui 350 euro, mi sembra ancora. Andando per dire che cavolo, è quasi il prezzo di una Play 5, 350 euro.
Che poi molte console retro hanno copiato dalla Switch e da questo.
Sì. Senti qua che presentazione da parte di Daniele. Miglior canale di podcast, Elisir. Ma perché Elisir Podcast? Perché c'è il sacerdote, Giacomo De Marco, poi c'è Claudio che è angolo videogame.
Esatto.
Ne conosce tante, Claudio.
Esatto.
Leggenda vera.
No, dicevo che le console retro game, quelle in giro, hanno preso spunto da queste. Cioè, questo è il bello della faccenda, che in realtà hanno copiato.
A me ecco qua. No, ma è vera sta cosa. Comunque, voglio dire, Nintendo ha sempre creato, alla fine, Nintendo ha creato il modello. Ciao Coin, ciao Andre. Nintendo ha creato il modello di controller con il Super Nintendo, che è poi diventato il modello di tutti i controller da lì in poi. Il controller Super Nintendo, con la sua semplicità, ha poi generato migliaia di controller, come il primo controller PlayStation, che non era il DualShock, quello precedente, ti ricordi quello senza le leve analogiche?
Sì, non ricordo, sì. Sì, vabbè, però... cioè, io, per esempio, ho giocato la Switch anche con un che hanno comprato un controller stile PS4, cioè così.
Classiche
per la Switch. Però ti dico, a giocarlo con così non sono abituato. Se c'era il controller, sì, ovviamente. Ma perché io sono abituato a un altro tipo di gioco, poi chiaramente tutto relativo.
Certamente. Ovviamente, ma posso capirlo. Ma tanto vabbè, però voglio dire, per certi giochi è il top. Ad esempio, vedere Zelda, che è considerato Breath of the Wild per Switch, è considerato da alcuni il miglior adventure game, o forse il miglior gioco mai fatto. Il mio gioco è pretenzioso, uno dei migliori, gioco è pretenzioso, però...
Io ci ho un po' giocato sulla Switch, con quello effettivamente non è male.
Sì.
Quindi, non sono fan di Zelda. Quindi.
Ti piacerebbero.
No, vabbè, ma il problema di quelli che sono su Nintendo, io non ho mai, così, a parte qualche sporadica giocata, mai avuto...
Solo modi, ma non è...
Sì, se lo possono dire, chiaramente.
Esatto. Va bene, comunque sia... Andiamo, PlayStation 4, questa è la risposta della Sony. La nostra, sì, la nostra versione qua o quella seguente. No, questa qui forse già... Non so quale versione è questa, non credo che sia la prima.
Allora, la preferisci tra PC e Play? Ti dice anche... Allora, ci fanno una domanda.
Bello,
la preferisci tra PC e la Play? Stessa domanda, però già spiegate il motivo. Perché... Ma io non lo so, io sono cresciuto con le console... Ti direi Play, ma per un discorso di nostalgia, però il PC ti dà la possibilità anche di giocare e mettere pezzi. Cioè, se mi manca un hard disk, lo vuoi essere più potente, lo compro, lo metto. La console è quella. Però io tutte e due, in realtà. Il PC mi può dare la possibilità di giocare a molta più roba, anche con qualche sotterfugi, diciamo. La Play no.
Allora, la risposta per me invece è che il PC per me è una bellissima scatolone di lavoro, e non solo di lavoro, di tante cose, quindi c'è tutto, c'è compreso anche il gioco, fra il lavoro e tutto. Il PC avrà sempre, per chi se lo può permettere, che si piglia il PC da 3.000 euro, può permettersi una potenza maggiore a quella di qualsiasi console. Già una PlayStation 5 è sorpassata rispetto a un PC dell'ultima generazione, quindi dato per dire di cosa stiamo parlando di qualcosa che sarà sempre superiore, ma io mi comodo su console, quindi io preferisco giocare con la mia Play mi rilasso, mi piace, e quindi va benissimo. Mentre invece c'è un'altra domanda di Andrea, questa la leggo io. Allora, a parere mio, non è stata la 4 come innovazione suprema, parla della Play. Secondo me la PS1 ha fatto più effetto di cambiamento, sbaglio? Beh, PS1 sì, secondo me quella che ha rivoluzionato il 3D è stato il Nintendo 64. Nintendo 64, al Nintendo 64 lo abbiamo praticamente tutto. È vero, PlayStation 1 è arrivata bene, ma PlayStation 1 è arrivata perché Sony si divisa a Nintendo per dei problemi, perché altrimenti Sony avrebbe fornito supporto a Nintendo per fare il Nintendo 64. No? Poi c'è stata una divisione e Sony ha detto, cioè, facciamo la nostra console. Però la rivoluzione l'ha fatta il Nintendo 64, col vero 3D.
Nintendo 64, sì. Sì, beh, ma concordo. Però effettivamente nelle nostre menti, almeno io da è la PS1 quella che mi rimane impresso, perché però, sai, è diverso. Comunque c'era Nintendo prima, ha sempre fatto il suo gioco, Nintendo.
Allora, secondo me l'esposizione, dico un parere personale da appassionato di retro gaming, secondo me ogni console Nintendo, e parlo dei vecchi tempi fino a Nintendo 64, e poi è stata la Play 2 a prendere in mano la situazione dopo, ma ogni console ha forgiato veramente tanto. Per esempio, se passi dal primo Nintendo, che era simile a come poteva esserci la differenza con le Commodore, Amiga, queste cose qua, siamo passati al Super Nintendo, che già era un gap generazionale clamoroso. Una delle console più di successo di sempre, Super Nintendo. Vabbè, ovviamente se la giocava con le cose della Sega, quindi insomma c'era la sua competizione, diciamoci la verità. E poi ci troviamo, ovviamente, poi dopo Nintendo 64, vederti veramente passare in 3D, quel 3D lì, che fra l'altro era più potente come 3D della PlayStation 1, tendenzialmente spesso simulava il 3D, Nintendo 64 aveva il 3D completo, a 360 gradi. Cioè, faccio un esempio, la differenza tra Super Mario 64 e Crash Bandicoot, anche il 3, che è il migliore di Crash Bandicoot a livello qualitativo e grafico, però, qualità incredibile. Claris, leggi tu la domanda.
Qual è stato, secondo voi entrambi, non lo dico sempre, ma la domanda è... Sì, il gioco della PS4 che ha lasciato il segno della next generation dell'epoca. Vai, dillo. Io non lo so,
God of War,
della PS4,
God of War, Red Dead Redemption 2, dopo, alla fine generazione della Last of Us 2, ma non ha segnato il segno, è proprio la fine generazione della Last of Us 2, ti arriva a pompare al massimo. Non dico Cyberpunk, perché doveva esserlo, ma non c'è riuscito, purtroppo, mi spiace, ma Cyberpunk ha avuto troppi problemi al lancio per essere considerato la rivoluzione. Ma The Last of Us parte 2 sarà sempre ricordato come quel gioco incredibile, perché non c'era ancora la Play 5 quando è uscito, quindi io direi proprio The Last of Us parte 2, top assoluto. Uncharted 4, diciamo poco dopo il lancio.
Uncharted 4, assolutamente.
Sì, e God of War e Red Dead Redemption 2 nel 2018 hanno ridefinito veramente questa generazione, con quel boom della parte finale che sapevi che stava andando agli sgoccioli, ma se la sono tirata a livelli estremi, massimo rispetto. Ah, quel gioco che si vedeva, beh, The Last of Us per PlayStation 4 e PlayStation 3 c'è una bella differenza, ma non è solo quello, ma un sacco di giochi, tu qualsiasi gioco sportivo, ti prendevi un FIFA Play 3, era un conto, PlayStation 4, secondo me il PlayStation 4 è la cosa bella.
Ma inizi.
Sì, esatto, okay. È proprio gli inizi, sì. Secondo me la differenza tu la vedevi già dalla dashboard, tu vai nel dashboard della Play 3, e apri la lista trofei che ti lagga tutto, ci impiega un po' a farti la lista trofei tutte le volte, invece vai su Play 4, puff, fai tutto.
Ma è una differenza che sento anche adesso quando uso la 3, cioè quando uso la 3 e uso la 4 vedo completamente la differenza, e si vede, ve lo posso dire adesso, che porto anche quelli con la 3, ma proprio il menu è completamente diverso, quello della 4 comunque più anche è più carino anche, no?
È di una bellezza strepitosa quello della 4 e la 5. Pensate che la differenza la fa nei zero tempi di caricamento. Non carica, ovvio che il multiplayer dovrà caricare il server, ovviamente, quindi i tempi saranno uguali da Play 4 a Play 5 per i caricamenti di multiplayer, ma non carica, semplicemente è lì, tranne alcuni giochi tipo GTA 5, Red Dead, che hanno comunque qualche secondo, ma generalmente non carica. Play 5, puff, ti butta tutto in memoria, SSD. Secondo me con multi online, allora multi online abbiamo parlato nella scorsa generazione, perché ti ricordi che là il discorso che era con la Xbox 360, ha cambiato il modo di giocare anche di tutti noi, perché io mi ricordo che io fino alla Play 2, a me, per me il gioco era un gioco single player o multiplayer locale con gli amici. Quando mio migliore amico, ormai invece veniva sempre a casa mia, abbiamo iniziato a sentirci in party sulla Play, sull'Xbox 360, e niente, quindi potevamo incontrarci ogni giorno, ma semplicemente parlavamo, eravamo comodi, magari c'era più tempo, risparmiava in benzina e tante cose. E alla fine il multiplayer online mi ha spinto anche a giocare di più online che giocare offline. Poi per fortuna la tendenza è cambiata, oggi sono 90% offline e 10% online. No, non è vero, classe, che tu per la sera siamo sempre online.
Assolutamente.
Quindi non è vera sta cosa. Vorrei dire, si è perso il fascino della campagna. Si è perso il fascino della campagna, soprattutto quando è arrivata la tendenza di alcuni Call of Duty e altri giochi dell'epoca, di fare campagne brevi, campagne estremamente brevi, che io mi ricordo che c'era un Call of Duty, non mi ricordo quale, che la campagna durava 3 ore. Ah, ma così ti introduce al multiplayer, Battlefield. Oh, campagne brevi, ma adesso no. Adesso per fortuna la gente vuole le campagne lunghe, la gente ottiene le campagne lunghe. Quindi è una bella cosa. E praticamente la cosa bella, appunto, io il multi online ho usato tramite GTA 5 da poco, no, ma ti capisco, Andre. Io, cioè, non è una battaglia fra single player e multiplayer, potremmo poi farlo magari con un ospite e parlare di questo argomento, single player, multiplayer. E ciao Paola, ti saluto anche a nome di Cla, che in questo momento è impegnato, ma fra poco arriva. Ciao Paola, faccio un sottautino, sempre gentilissima. E dicevo, praticamente stiamo parlando della differenza di come queste ultime console moderne ci hanno portato praticamente al multiplayer. Perfino noi giocatori veterani del single player o del multiplayer locale, che ne so, con l'amico, amica, gli amici, perché no, c'è anche multiplayer a 4 giocatori. E quindi in pratica è stata veramente epica come cosa. Però dico, è strano, è veramente strano, perché io non mi sarei mai immaginato. Io ai tempi amavo i giochi di ruolo, JRPG role playing gaming, Japanese role playing gaming, che sono tutto single player, dall'inizio alla fine ti godi la trama, te la fai per conto tuo, ti vivi l'atmosfera, come può essere per esempio uno Zelda Breath of the Wild, per dire che è un adventure, te lo fai per conto tuo, e oggi invece poi magari ti trovi un Gears of War che ha una trama bella, ma poi ci passi la maggior parte del tempo online a fare le partite con le orde di locuste contro umani. Che bello il tempo di vedere solo tramite riviste. Io preferisco oggi, io mi leggo 10 recensioni prima di prendere qualcosa. Ad esempio, ho comprato One Piece World Seeker, ho comprato ieri, mi è arrivato, e mi sono letto prima qualche recensione per capire se era buono. Le recensioni gli davano 5,5, ho detto va bene, però è quello che volevo, quello che cercavo io, quindi sono contento. Bello, forse il tempo è un'effusione come oro. E pensa che purtroppo spesso erano di parte queste riviste, diciamoci la verità, queste riviste erano di parte, come se erano di parte, le riviste, su, giù, sinistra, destra, triangolo X, sembra il Konami Code, questo, sembra, o forse un codice di GTA, può essere un codice di GTA San Andreas, sembrerebbe, però, magari mi sbaglio io. Ah, ma le riviste io le usavo per le guide, ai tempi trovare una guida era fondamentale. Pensa che io sono stato poi ingaggiato come esterno su un sito italiano molto famoso a fare guide, e mi sono spaccato per più di un anno a fare guide, ed ero orgoglioso del mio lavoro. Poi è arrivato il boom delle guide online, sai cosa hanno fatto? Hanno cancellato tutte le mie guide, le guide di tutti gli altri che le avevano mandate, perché c'è un cambio di gestione, e hanno linkato a un sito che faceva le guide in inglese. E poi l'hanno proprio tolto in generale la sezione guide, e quel sito lì era molto visitato per la sezione guide, e sai quanta gente mi scriveva via mail: oh, grazie per questa guida, ad esempio ho fatto Fable, ho fatto diverse cose, ho fatto delle guide per tanti giochi, DB Con Racing, GTA San Andreas, ho fatto tante cose, e me l'hanno tolte, perché ormai è tutto online. E se tu pensi così, pensa quanto una rivista fa fatica, oggi c'è la crisi. Ho letto l'altro giorno, io e Cla abbiamo fatto un invito a seguire su Spotify sulla libertà di stampa, e praticamente abbiamo visto che all'anno chiudono fare 120 e le 200 riviste in 1 o 2 anni, e questo, cioè riviste / giornali quotidiani negli stati, e questo fa capire come c'è una crisi del cartaceo, ma ormai tutto è spostato sul web. Perché? Perché puoi vedere notizie, vai sull'ANSA, vai sull'ANSA e ti trovi notizie, non ti piace l'ANSA, vai a cercare da altre parti, ti trovi perfino su Instagram, ormai notizie, trovi tutto, trovi dappertutto ormai. Ora è completamente diverso. Se pensi come erano visti i giocatori di console tempi, male assoluto, adesso è un lavoro per molti, ma alla fine si pensava fosse una generazione uscita male per colpa dei videogiochi, praticamente c'era una generazione uscita male, ma non è vero, ecco, non è uscita male, semplicemente c'era ignoranza sull'argomento, vero Cla? Non siamo una generazione uscita male perché abbiamo giocato ai videogiochi.
Ma no, vabbè, ma in che senso? Cioè, bisogna poi vedere. Poi ovviamente è cambiato tutto, ma noi che abbiamo giocato, siamo giocatori di vecchia data, chiaramente, ecco, facciamo fatica tante volte a fare cose, perché poi alcuni giochi per me sono proprio incomprensibili, ma io, giocatori, però non so.
Ma io mi sono aggiornato.
Io alla fine, ma noi dobbiamo aggiornarci, cioè il problema è che noi dobbiamo, per un discorso che facciamo le live, non per altro, perché altrimenti saremo ancora vecchi a fare roba vecchia.
Io devo ringraziare gente come Kojima, Hideo Kojima, che ha portato registi come Benicio del Toro, che non è un nome proprio da poco, Benicio del Toro, vero Cla?
Kojima fa delle cose incredibili, fa praticamente dei film e in giochi. Ciao Stefano. Fa dei film, ragazzi, fa dei film che tu puoi giocare, dei film interattivi. È cambiata questa cosa, è cambiata ovviamente.
Sì, questo è il TG Gaming, qui stiamo vedendo le console di oggi, le console di della scorsa generazione.
Ma ovviamente le cose negative ci sono da ogni parte, non è che, perché per esempio nelle PlayStation le prime versioni fallano, perché della PS3 la prima versione era interessante perché praticamente ti permetteva di giocare ai giochi della 2 col disco, però era fallata, aveva un problema che si fondeva o si fallava, e ve lo garantisco perché ne ho comprata una, prima generazione, diciamo, della PS3. La seconda, che è quella che mi dura ancora adesso,
lei ci giochi PS1.
Esatto, che ci gioco in live, e i giochi della 1. Quindi, e nella 4, penso che più o meno, proprio le prime che escono, hanno sempre qualche problema, sono sempre difettose, questo è proprio un dato di fatto.
Oggi si sono fatti furbi, vuoi giocare ai giochi della 1? Paga! Oggi vuoi giocare? Paga!
Ci sono altri metodi che non possiamo dire,
non possiamo nominare,
che io però consiglio di fare, perché pagare roba vecchia tanto vuol dire fare dei furti.
No, pagare poco, digitali, poco, sono 15 euro, dai.
Quello non è poco, per un gioco che trovo ovunque non è poco.
Allora, tornando alla panoramica per un attimo, Sony PlayStation 4, questa è la Pro, questa qui è l'altra versione, ci sono tre versioni. Questa qui è la Xbox One, una console che ha seguito la 360, l'Xbox One, uscita dal 2013, e appunto la terza console fatta da Microsoft. Il controller dell'Xbox One è considerato il miglior controller in circolazione di molti computer.
Non è male.
E poi l'Xbox One S è la versione slimmer, e praticamente aveva feature come l'HDR, che c'era anche la mia PlayStation 4, l'HDR, la 4K, la lettura 4K, e la lettura di Blu-ray UHD, che sono nuove generazioni di Blu-ray. E poi abbiamo l'Xbox One X, l'ultima versione più potente, questo bestione ti migliora la qualità dei giochi, perfino tu vuoi metterci Gears of War della 360, te lo fa girare, che non hai mai visto una cosa girare così potente come quello, veramente, cioè, è come un computer, ti migliora la qualità di un gioco oltre il suo 100%, capisci? Te lo dà il 100%.
Ho rivalutato un sacco la roba dell'Xbox, ma un sacco. L'ho rivalutata tantissimo, quindi a sto punto dico perché no?
Io mi ricordo che Cla aveva il dubbio, ma non so se prendermi la 360, se la uso o meno, ma poi se l'è goduta, perché alla fine la 360 è una gran console.
Ma io l'ho comprata alla fine, ci porterò anche dei giochi in live.
Certo, anch'io. Comunque l'ansia della PS1, che non sapessi, dopo l'internet, ma quante volte si bloccava. Poi magari soffiavi sul disco. Io in realtà io facevo la cosa dello spicchio, mi piace che non sono presentato per farvi vedere. Facevo praticamente la pulizia con un panno e un goccio d'acqua, e facevo lo spicchio, spicchio di limone su, 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 destra, destra, su, destra, sì, destra, giù, giù, destra, insomma facevo tutto a spicchio in, praticamente in senso orario, e la pulivo, poi l'asciugavo, e i dischi spesso tornavano a funzionare, vale per la 1, vale per la 2. A me il controllo del PS5 non dispiace per niente, lo porto da un amico, non capisco il suo odio, perché pesa un macello, ma ammetto che veramente lì ti fai i muscolazzi a giocare alla PlayStation 5, diventi un culturista, cavolo, non devi neanche più andare in palestra, pesa, vibra, fa cose strane, io sentivo che veramente, cioè ogni tanto c'è un amico che su PS5 ci sclera su quel controller, ci sclera tantissimo su quel controller, tu sai chi è, Cla?
Sì.
Poi ti verrà a dire che il miglior controller mai fatto, però ci sclera. No, è pesante, davvero, è molto pesante. Io ho avuto Xbox, l'ho tenuto a PS4. E lì è una questione che le esclusive contano ancora molto. La prossima generazione di Xbox, vuoi giocare a un Fallout, vuoi giocare
al nuovo Skyrim,
non ce lo giocherai su PlayStation 5, non te lo giocherai.
Ciao, Andre.
Oh, grande Andre, bentornato.
Sempre più. Ma il discorso delle esclusive è molto importante. Io, per esempio, anche lì, se dovessi scegliere... da fan di Fallout, no, un po' meno di Fallout, ma da fan di Skyrim, eccolo lì che adesso dico, oh mio Dio, adesso...
Ma fatti il PC da 1500 euro,
ma ne ho già spesi 1000 per questo, nel caso di... no, cosa dici?
Lo so.
E te ne fai, però voglio dire, uno che vuole... Sì, no, proprio la 5 proprio non la prendo, però uno che è fan magari di quello, da che prendeva la PlayStation... passerà Xbox. Beh, Skyrim è molto bello, è molto sovvalutato.
Skyrim
è un bellissimo gioco.
Ha definito i giochi di ruolo occidentali per decenni.
Fallout anche a me è piaciuto, magari tranne il 76 che non sono
fatto. E tu quella proverai poi il New Vegas e mi dirai se come ti piacerà ancora di più Fallout New Vegas.
Però il 4 a me era piaciuto un sacco. Prendo la 5. Io la 5 non la compro, almeno per 2 anni non la prendo.
Vabbè,
per quanto mi riguarda,
ascoltando che la trovi, Anna, tu puoi comprarla, ma io, cioè, esempio Alex, uno dei tanti, per un esempio, che lui se l'è comprata la 5, mica gli è arrivata.
Aspetta e spera. Sì, c'è un problema anche che ho visto che non ci sono, tanti ragazzi ci hanno scritto che non riescono a averla perché è proprio finita, non so come mai, e finiranno anche probabilmente, non lo so. Io la 4 addirittura io l'avevo comprata, rigenerata da GameStop, e sei anni fa, tipo, ce l'ho ancora e funziona più o meno, oddio, più o meno bene.
Sì,
dai.
Hai avuto quel tracollo, ma perché avevi staccato te il cavo?
Ho avuto quel tracollo, quello del che mi aveva resettato tutto, ho dovuto resettare tutto perché per passare ho staccato il cavo della corrente, sì. Però di per sé non ho avuto problemi.
Sì. Allora, vediamo qual è il gioco che ha venduto di più di questa generazione.
Mario Kart
8, che c'è sia su Wii U che su Switch. Bello. Su Switch è la versione completa, e su Wii U io ho i DLC che sono un sacco di piste. C'è Link, no, Link c'era già anche prima, ma no, ma proprio è una figata. Bellissimo sto Mario Kart. Non dico che sia il migliore, ma probabilmente è il migliore. È bello, è molto strategico. Questo è un signor gioco. È un signor gioco, lo consiglio ovviamente, ma perché è proprio un gioco che anche se non ti piace i giochi di kart, non è che i giochi di kart sono belli. Mario è il mangiatore di funghetti, beh, certamente, ovviamente.
Guarda, quando metti Mario, sai già che una buona fetta di persone se lo compra perché non per il gioco, perché c'è Mario. Almeno io ho avuto questa impressione sempre, nel senso che se io sono fan di Mario... io compro Mario qualsiasi gioco c'è, cioè non so se è chiaro.
Non tutti, perché ci sono degli spin-off veramente sconosciuti di Mario che sinceramente neanche la gente non sa neanche che esiste.
Io conosco degli amici che si comprerebbero veramente tutto. Però.
Ma guarda, il fatto che quelli che escono su console, questi qua, Mario della serie, sono tutti belli, sono tutti capolavori, ma proprio capolavori nel senso che sono giochi da avere, ma sono proprio giochi che uno deve avere, perché se non ce l'ha...
Ciao, buona serata.
Fa parte della cosa. Per esempio,
Però Mario di solito è una garanzia, lascia stare i spin-off orrendi, vabbè, guarda che tutti hanno fatto spin-off di cacca, non è solo Mario.
Mario Kart 8, che la Wii U ha venduto pochissimo, 8,46 milioni, mentre Mario Kart 8 Deluxe 45,33 milioni, cioè per dire, esatto, quanto è incredibile. God of War 2018, ad esempio, è venuto, che è il gioco più venduto della PlayStation 4, col cavolo che si è fatto le vendite di Mario Kart, ma neanche la metà, si è fatto 19,50 milioni. God of War è considerato il gioco più venduto, forse quindi il più amato, sono indeciso su questo, è un bellissimo gioco, eh. Non è il mio preferito, sono d'accordo, anche per collezionismo questi titoli vendono sempre, vero, cavolo, poi Mario, eh. Guarda, questo qui è un gran gioco, c'è poco da dire, God of War, capolavoro assoluto, veramente, però non è il mio preferito della serie, perché Skull 3 sono fatto così, ovviamente, il team di sviluppo.
Ma questo mi ha detto che c'ha delle parti stealth, sta roba.
Ma sì, in un gioco che spacchi tutto, qualche pezzetto minuscolo di stealth all'inizio, ultra guidato, ci può anche stare. Il problema è che è un gioco tosto, ma non è male, non è male.
Ah,
è
tosto.
Okay. Personalmente, ripeto, io preferisco God of War 3. No, questo non è un messaggio per la live. Ok, scusami.
Okay,
grazie, lo vedo che ho visto la parte 1. Peccato che non ci sei su Telegram, così non possiamo parlarne, cavolo. Vabbè, comunque sia, grazie And. Allora, praticamente, ecco così, il PlayStation 4, il gioco più venduto, God of War, quindi pensate voi che ha venduto più di The Last of Us 2, e invece a sorpresa Xbox, il gioco che non ti aspetteresti, PUBG, che noi ce l'hanno regalato gratis, la ti ricordi, no?
Mai neanche scaricato.
È un Battle Royale, pagamento, ha venduto 8 milioni, perché Xbox ormai, tanto alla fine era Microsoft ripubblica anche su PC, quindi veramente. E niente, è ironico che il gioco non è un'esclusiva, è un gioco che c'è in tante cose. Infatti l'icona è per il PlayStation Store, tanto per dire, c'è il gioco più venduto dell'Xbox, è un gioco che ci sta sul PlayStation Store. In realtà ci sono i Gears of War, ci sono Halo, porco cane, c'è della roba clamorosa, è la roba veramente clamorosa. E poi io stavo dicendo, il boom dei free to play di sta generazione, bisogna parlarne.
Ma anche quello c'è sul computer.
Sì, allora non metterò un'immagine di Fortnite perché...
Cioè no, non è una roba solo delle console, perché magari si arriva nell'errore che ce n'è più sulle console che effettivamente... Ma in realtà sul PC è pieno di giochi di free to play. Andate su Steam e vedete quante ce n'è.
Sì, io vorrei entrare nel mondo di God of War, Fantasy... Ma è molto, in realtà c'è del realismo, il realismo fantasy si chiama realtà, perché è molto io direi ovviamente dei giocati la trilogia originale, perché non puoi iniziare da sto God of War qua, è una blasfemia nei confronti di ciò che c'è stato prima, che praticamente che poi verso la fine si connette anche tanto. Ok, questo qui, parliamone, questo qui è uno dei free to play dopo il gioco con la F che ha avuto più successo in assoluto, Rocket League. È un gioco, io ai tempi vedevo la pubblicità quando guardavo il wrestling e non capivo, cioè, ma cosa ci fa un gioco, una macchina che prende a calcio un pallone, lo butta in porta, giochi a calcio con le macchine, ma che è sta roba? E non mi è mai interessato per tanto tempo, perché ovviamente pensavo, ma che cos'è sta roba? Eppure ti rendi conto, a parte che non era un free to play, è diventato free to play, ma ora che free to play è una cosa particolare, i free to play tirano tanto il free to play, perché
ci sono canali che hanno la loro tattica, diciamo la loro linea editoriale di fare roba gratis e basta.
Io sono contrario personalmente, perché non mi piace la cosa del solo gratis, però vabbè, sono loro
canali, linea editoriale come tanti altri, non è nulla di strano.
Io per me frega zero, perché voglio dire, cioè, so, magari loro va bene così, però io, a me piace spendere in giochi, sono un videogiocatore appassionato, mi piace, preferisco spendere un gioco completo che per oggetti estetici. Vabbè. E questo qua, ad esempio, Fall Guys, la grande rivelazione, incredibile, però ripeto, chi sono io per giudicare?
Ma è divertente, però a pagamento io non l'avrei comprato, tanto è vero che noi ci abbiamo iniziato a giocare.
Era pagamento.
Non ci avevamo giocato solo perché era il Plus, altrimenti lo avremmo fatto adesso.
Che anche il Plus è pagamento, però sì, diciamo, sì, giochi gratis.
Per un discorso più ampio, non avrei speso soldi solo per questo gioco, ecco, te la vuoi mettere così, nel senso. Sì.
Esatto.
È una linea editoriale, cioè, come dire, mi concentro sui free to play e basta. Gioco, è un modo probabilmente per giocare di più con l'utenza. Cioè, nel senso, e quello è il senso. Fare una linea editoriale solo di giochi gratis, free to play, vuol dire gioco sempre con la chat. Ma
Sì,
i film è
allora
un altro discorso, completamente un'altra cosa.
andiamo su una generazione di persone che va, si compra il nuovo FIFA, il nuovo COD, magari un paio di free to play così che poi li molla lì. È una generazione, sono giocatori, magari gente che era i tipi da Play 1, Play 2, si faceva delle partitone clamorose, oggi col lavoro, con la stanchezza, torna a casa, partitella FIFA, partitella COD, partitella che ovviamente non saranno rilassate, tranquille, come si speravano che fossero, perché non sono giochi rilassanti, e quindi è una generazione così, ma la cosa maggiore è che se una volta FIFA ci giocavi per la carriera, oggi FIFA ci giochi per online. Hai notato la proprio...
Peccato perché hanno lasciato, diciamo, tra virgolette, schiattare la carriera, perché comunque la carriera, a mio avviso, potrebbe essere non abbandonata a se stessa, però mi rendo conto di gente che punta sull'ultimo. Tanto di gente che spende anche dei soldi per questa roba, ed è incredibile.
È sempre per parlare di queste cose, è una generazione che punta, ma veramente tanto, sul gioco, sull'esperienza di gioco, sulla quality game praticamente. Questo qui è Take Two, ha vinto il premio gioco dell'anno lo scorso anno, a mio parere meritatamente, là però poi ci giochi anche tu, o
Sì,
anche solo perché c'è It nel nome, già stravedi. E
no.
praticamente dicevo che appunto sono quei giochi veramente epici. Il discorso della campagna trascurata, per i giochi di calcio tiene a carriera. Ad esempio, c'era una carriera in FIFA, c'era uno story mode per 3 anni di fila, l'hanno poi tolta. Hanno messo quella roba del campetto da calcio, mamma mia, che brutta quella. Il gioca giù, non so come si chiama. Comunque, quello stile.
Sì,
Quello...
sì, 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 sì.
Che a me è proprio ok, ti fa conoscere delle cose, ma insomma,
Ma a me non
comunque.
importa nulla.
Sì. Nel gioco di calcio intende che sta molto peso online, no? E ultimamente diceva, beh, se non ce l'ha più FIFA, ce lo facciamo a PES. Noi, veterani delle carriere, io a Master League e PES 2020, e cosa ho scoperto? Ho scoperto che poi anche la carriera si è andata a farsi benedire anche lì. Ormai anche football è un gioco solo online, senza Master League, senza nulla. Purtroppo va così. Certo la faranno, la
Allora, loro
faranno.
preferiscono l'utenza, un'utenza che gioca online. Questo si gioca in due, sì.
Si gioca in due online, due amici, ci puoi giocare, ci devi giocare in due, è
Sì,
come
a
Way
Way
Out,
Out
certo,
ci
è
giocherò
il
anch'io con
seguito di A Way
Jet
Out, anche se sono per storie diverse, è il seguito di A Way Out, prima giocheremo a
e
Way
io
Out
ci
di là,
giocherò perché ho il catalogo di play.
e poi ci spostiamo sui Take Two, sono bei giochi della EA, non è che voglio dire che tutta la EA faccia le cose fatte perfette, però è una buona cosa comunque vedere questa generazione che dico appunto punta sulla quality for experience, oggi è molto più importante di ieri. Ai tempi della Play 1, se tu facevi un gioco qualitativamente bello, a livello qualitativo, esteticamente, non gliene fregava niente a nessuno, perché c'è un gioco per Play 1 chiamato Dreams, che a livello estetico è da capolavoro Dreams della Play 1, non so se ce l'hai presente là.
No, no, al momento no.
Ah, faccio vedere. È un gioco esteticamente... È qualcosa di geniale. È qualcosa di geniale. No,
Ma se lo
questo
giochiamo sarà in privato o al massimo sui tipi della notte.
sì. E dico che invece oggi è una cosa incredibile. No, ma penso che l'orario che la facciamo, non so, sinceramente,
No,
però
infatti
vabbè.
allora lo facciamo.
Anche perché se ci sono altri in live in quel momento lì del gruppo, non
Quello,
possiamo.
cioè, ma allora
Spiacerebbe.
che siamo noi a mezzanotte l'una, chi c'è online?
Claro, sì, fidati,
Vabbè, a me me ne
fidati.
sbatto
Vabbè, se ne
benissimo.
sbattiamo, le trasmettiamo lo stesso, okay? Per farvi contenti a voi. Poi ci dissociamo da questo, ma probabilmente succederà davvero. Beh, comunque dicevo che oggi invece vai su qualcosa di estremamente cinematico, come può essere, ad esempio, mi sfugge il nome, quel gioco là. Vabbè, mettiamoci questo perché mi viene in mente il nome, in realtà. Ecco, Until Dawn,
Ah, beh,
praticamente.
Antidao invece è un bel gioco. Mi è piaciuto il primo, il 2 mica tanto. Il 2 c'è gente che ci fa. Oh, il 2,
Ma non c'è un 2 di Until Dawn?
Scusami. Il 2, scusami, è quello di Medellor, quello della nave, che io chiamo il 2.
Ah, non mi piace Medellor, ho giocato.
A me quello non mi piace, però Until Dawn sì. Until Dawn mi è piaciuto un sacco.
Sì. Considerate che già vedete un attore fra i più famosi, un attore bravissimo, e c'è anche Rami Malek, il leggendario Rami Malek, che poi diventa.
C'è Ida Panettiere anche, quella
Ida Panettiere, vabbè, Ida Panettiere, però non è considerata un'attrice, però è un'attrice.
Come no, che cosa? Scusa, ma ha fatto
io. Sì, non è considerata un'attrice di talento, considerata Giona Bruzzi, okay, bravo, bravo, Giona Bruzzi, bravo. Vedo che un intenditore di Prison Break qua dentro merita solo rispetto, Giona Bruzzi. Che diceva, io quando volevano arrestarlo e gli puntavo le pistole addosso, lui dice, io mi chino solo dinanzi a Dio, la mia frase preferita, guarda. E infatti, non dico come è finita Giona Bruzzi, però potete immaginare, cioè lo dicono, sei in arresto, inchinati, e dici, no, Peter Stormare, ecco, l'attore Peter Stormare. Comunque sia, questi qui sono giochi molto cinematici, e poi abbiamo anche i giochi che mixano perfettamente offline e online, cioè un capolavoro offline e un capolavoro online, e là, vediamo se hai già capito di cosa sto parlando io, sicuramente l'hai capito. Mm-hmm. Dai, l'hai capito.
Adesso non ce l'ho il nome in mente.
Te lo dico, GTA 5.
Beh, quello, anche la modalità online è bella.
È tutto bello sto gioco, è tutto bello. Ormai, ok, stai iniziando a stufare dopo.
Anche perché poi online puoi giocare anche per i conti tuoi, senza che la
gente. Sì, però fate la tua privata, mi siamo fatti le private, casini, colpi. E ci divertiamo. Però anche la storia è bello.
La storia è bellissima.
Un gioco che, fra l'altro, è un GTA che non ha abbassato i toni, sì, forse leggermente rispetto al 4, forse il 4 era più estremo su alcune cose, però il 5 ancora ritenuti alti, il prossimo penso che sarà molto più soft, perché il 5 ha creato polemiche col boom della generazione social, che gli ha, cioè da te, ma sta cosa o è troppo violento, è sessista, e fa questo e fa quello, e allora sono create le polemiche, e il prossimo GTA probabilmente la protagonista sarà una donna, probabilmente segnata, lo dico da sempre, lo dico
che palle.
Ma no, beh, ma se fosse come Sadie di Red Dead, ben venga.
Ma non è stato fatto perché è stato fatto perché la moda dice di far così, dai, cosa.
Questo fa scappare la grafica. Esatto, bocca aperta per la grafica. Bellissimo GTA 5. Oggi,
ma speriamo che parli.
Oggi quando passi sul 5 dice, ma sì, è un po' invecchiato, però è sempre bello, Ecco qua, dice.
Speriamo che passi, Andre, fa veramente orrore questa moda.
GTA è difficile sostituire, infatti continuerà a allungare il brodo sfinimento, sono d'accordo. Io l'ho già detto, io l'ho detto, ma la gente mi dice, ma tu sei matto, ma come 10 anni da un GTA all'altro? 10 anni, uscirà nel 2023 il prossimo, magari mi sbaglio che c'è il 2024, ma io dico 2023, sono testardo, dico 10 anni.
Sì, Andre, ma ha rotto il cazzo che questa moda qui, dai.
Secondo me la politica, no, non passerà la politica di core, mi spiace, ma non
passerà. Anzi, peggiorerà molto di più, vedrai.
Politica di core per alcuni non è una moda, è una filosofia di vita. Vengono poi a dire a voi, ma questo non puoi dirlo. Qui esce la parola bannata nuova, ogni anno escono parole che non colpiscono.
Ogni anno, ogni 6 mesi, ogni 4 mesi siamo lì a controllare il regolamento se c'è qualcosa di bannabile.
E ne escono
e come?
Intanto arriva la mail, è stata data un'aggiunta al regolamento, è stato attento. Anzi, è ovvio che
c'è un nome di uno streamer che non possiamo dire per ovvi motivi, che è stato messo nella lista nera e non si può neanche più citare, perché sennò è bando diretto.
Io, sapendo che ti riferisci già al fatto della parola della lista nera, mi fa già ridere, perché so qual è la sua storia. Quindi, praticamente, diciamo, la cosa assurda, tra l'altro la cosa assurda, è che praticamente Kla stasera dirà tutte le frasi di Mafia 3, tutte le frasi di Mafia 3 che si possono dire tranquillamente, no? Tutte le frasi che sono
massimo. E allora ho già finito.
E anche quelle di non è un Max Payne, come si chiama, The Punisher PS2, no?
Sì, anche quello, però non lo dire. Perché
occhio, non citate in vista nera. Non
si può dire. Quello proprio non si può dire.
Sì. E dicevo che quindi in pratica certi giochi, ad esempio, spesso ti esce una frase estremamente bannabile, ma non possiamo dirla, e parte la moda del mi dissocio da quanta.
Che poi in realtà non serve a niente.
Perché il bando è lo stesso. No, ma se tu non hai detto niente nel videogioco, fa parte del videogioco, è ovvio, anzi lì è consigliato dissociarsi, ironicamente l'ho visto anche in inglese,
ma anche parlare di sta roba non si può dire neanche questo, ve lo dico io. Sì. Anche velare, ventilare, che è non possiamo dirlo.
E abbiamo una generazione che ha modificato anche le strutture dei giochi. Adesso faccio un esempio di un gioco che non ha proprio più nulla, dico nulla, nulla con i predecessori, non vi aspettate che cosa può essere, perché tu là hai giocato su Play 1 e Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, e ricorderai delle cose tipo la world map, la mappa del mondo,
che non sì. Più.
Ricorderai una sorta di esplorazione, qui i nemici, gli incontri a turni, ricorderai magari anche un fatto di un qualcosa, città strapiene di gente, sì. No, non c'è più cavolo, non c'è più niente, sono completamente cambiati. Final Fantasy 15 è un gioco che già ti dice, beh, ma facciamolo moderno, cioè formula alla moderna, come diceva Verdone, no?
Ma sono quei discorsi che faccio anche per i film, non dovrebbero farli, cioè come tu fai un remake di un qualcosa fanculizzando completamente il senso dell'opera.
Mi spiace, io sono un grande fan, io parlerei della lore di Final Fantasy per 10 ore di fila senza stancarmi, perché io penso che sia una delle cose più...
Ma io non sono fan di Final Fantasy, però mi è capitato di giocare ai tempi, ma ora non metterei più in mano un Final Fantasy.
Io sì, perché non fa più per me.
Ma
là mi fai un po' di pubblicità negativa sulla run di Final Fantasy 8
che sto portando, però. Io non ci metto le mani.
È che veramente questa è una delle saghe più curate della storia, perché non ho idea di quante decine, centinaia, migliaia di ore ci hanno dedicato alla lore, e ogni gioco ha il suo mondo. Sto dicendo veramente una cosa incredibile. Però ripeto, il 15 molti fan hanno preso come sto gioco mi ha fatto un po' schifo, alcuni hanno detto, non so se si può dire, però alcuni non è piaciuto.
Non so se si può dire sta cosa, però.
Non so, infatti, alcuni non è proprio piaciuto.
Beh, ecco, diciamo che non è piaciuto, vaga, almeno.
Esatto, diciamola così. E quindi è una cosa dove praticamente oggi le case, questo è l'esempio classico di controversia, che le case cercano qualcosa che serve ad attirare il grande pubblico, ovvero le persone che escono dal genere, e tipo uno che non ha mai giocato un JRPG, un gioco di ruolo, vede questo e dice, ah, ma questo qui è un gioco che mi ricorda Skyrim, mi ricorda questo, perché ricorda molto Skyrim, oddio, sono due cose opposte, però ricorda Skyrim molto occidentalizzato, ed è una delle cose. L'altra moda, forse ne abbiamo parlato ai tempi parliamo di gaming su Tekken, è la cosa del ti sostengo con i DLC a pagamento per tanti.
Ah, già detta questa cosa.
Sì.
Già mi piace, a me è un tasto dolente questa roba.
Sì, è questo qui ormai, tu prendi un picchiaduro, non sai già che ci sarà il Season Pass. Season Pass 1, Season Pass 2, una volta c'era un Season Pass 1. Adesso ormai Season Pass 4, Season Pass 5, anche Dead or Alive, no? Anche su Calibur.
Quella roba lì per forza. Che non piace a me non vuol dire che sia fatto male, piace proprio il mondo. Che siano delle saghe top di sempre, infatti la penso come altro.
Stessa cosa per Mortal Kombat. Mortal Kombat è uscito un pass, cioè è uscita la versione che ha tutto tranne Shao Kahn, e quello te lo devi comunque comprare. Troppo bello, ma...
È legittimo.
No, Mortal Kombat, ho trovato una versione, l'ho pagata poco, e aveva tutto dentro tranne Shao Kahn, io non mi lamento, per fortuna.
Sì, ma poi vabbè, questa cosa dei DLC a pagamento ne abbiamo già affrontato... Io trovo abbastanza, ma da giocatore vecchio, diciamo, non concepisco questa cosa di pagare per avere personaggi.
Sì.
Ma è una cosa mia, eh.
Perché è uno di quei generi che sopravvive ai tempi. Sopravvive ai tempi, perché che tu sei un ragazzo degli anni 80 che si divertiva. Facciamo 90. Fighter 2. Che tu sei uno del 2020 che gioca a Tekken 7, Mortal Kombat XL, scusatemi 11.
C'è anche Virtual Fighter. Virtual Fighter è ancora lunga, come 15 mi sembra, non so che numero è adesso. Però
no, Virtual Fighter non è a 15.
Qual è quello?
King of Fighter.
Scusami. Sì, esatto.
Open World è una cosa che se tu prendi la generazione PS1 vallo a trovare l'open world, dovevi giocare a Final Fantasy 7, e ripeto, perché se tu vuoi veramente un gioco dove esplorare la mappa nei dettagli, andare a trovare quella caverna nascosta, sperduta con la evocazione segreta, ai tempi c'era il JRPG, il gioco di ruolo giapponese,
esatto.
ai tempi non esisteva, penso. No, c'erano, no, c'erano c'era tutti i JRPG. Wild Arms, ma sono tutti JRPG, infatti, Wild Arms. Poi, ovviamente, su PC c'erano i giochi, prendendo uno di quelli vecchi, Gothic, ma Gothic non è così vecchio.
Ah, Gothic, no.
C'erano gli Elder Scrolls, Fallout, quei vecchi Fallout, Elder Scrolls, parliamo proprio di quelli vecchi.
Oblivion, forse, Morrowind.
Sì, sì. Sì. Picchiaduro sopravvive perché non ha mai subito rivoluzione nel suo genere, si è evoluto, migliorato, in grosso modo è rimasto ciò che era, il bello del male, secondo me. C'era un periodo che tutti sono passati al 3D, tipo Mortal Kombat.
Ma fondamentalmente è tutto uguale, perché anche uno Street Fighter EX era 3D. Male,
e poi vuoi,
male.
Sì, sì, sì. E poi vuoi vedere, e poi molti sono tornati al 2D come Mortal Kombat e Street Fighter. Hanno detto, cavolo, però possiamo fare un 2D bello, anche stage che puoi distruggere, roba bella, roba su più piani, te lo puoi fare anche in 2D. E alla fine il picchiaduro per me esisterà sempre come genere. Ci sono dei generi,
sì. Ma io il picchiaduro è più facile anche da giocare con i giocatori, nel senso che, vedi, alla fine i tasti sono facili, di base, no. Non è che devi fare granché, devi solo picchiare l'altro, non è che...
Sì, io lo dico, ci sono dei generi, tipo il mio preferito, del JRPG, il gioco di ruolo giapponese, oggi è quasi estinto nel modo in cui uno lo concepisce, quello di una volta, non esiste proprio più, non esiste proprio più, è una cosa che non c'è. Cioè, non è più come una volta, ormai hai dovuto scegliere a compromessi, alcuni poi fanno queste cose, ad esempio c'è stato praticamente Octopath Traveler, ha avuto un successone su Switch, ha avuto un successone proprio perché è un gioco alla vecchia maniera, anche Xenoblade Chronicles, sono giochi alla vecchia maniera, che però piacciono da morire, piacciono veramente tanto. E questo qui è Metal Gear Solid 5, che è un gioco, il primo Metal Gear che si focalizza più sul gameplay che sulla storia, cioè ha il 95% di gameplay, 5% di trama, questo gioco. Non c'è nulla di male, però, voglio dire, non c'è nulla di male, secondo me non c'è nulla di male, però
vabbè, Metal Gear attira sempre, già il nome Metal Gear attira sempre.
Quindi Eleven Master, lo so, in giapponese, anche perché tutto il mondo c'è dietro e mi ha fissi su PES o FIFA, cosa non spero. Ma lascia stare che ci sono stati tanti di quei giochi di calcio incredibili, e che voi non so se avete mai provato i primissimi, io giocavo
Actual Soccer, mi sembra.
Sensible Soccer,
sì, sì, quella roba lì. Assolutamente. Vabbè, ma ora sai, adesso penso adesso più che altro. Molti ora i gestori di gioco di FIFA si comprano solo FIFA.
Sì. Per farvi un esempio di cos'è questo Octopath Traveler di cui vi sto parlando, che sta rigenerando il boom della pixel art, che è una cosa andata perduta, l'arte in pixel, è un boom postmoderno. Ronaldo di football è bellissimo quello. No, fa schifo, però okay,
fa
comunque
sia schifo.
Bomba 98, vai,
ecco,
ma comunque sia
anche libero grande,
ah, libero grande, ce ne sono tanti, allora, comunque sia, e dicevo che questo qui Octopath Traveler, e vedete che in pixel art è una cosa strana, è un genere molto strano che si sta rivitalizzando. Ben venga, oggi c'è un forte bisogno di roba così. Però se vogliamo veramente andare a ciò che ha definito questa parte finale di generazione, che poi in realtà ormai è già la generazione seguente, dobbiamo andare nel tema, dobbiamo affrontare questo tema, lo so Cla che non è il tuo preferito questo tema e non è neanche il mio preferito, però si tocca affrontarlo, il genere dei Souls-like e dei Souls con il boom di successo.
Ma io l'ho anche provati, perché me l'ha fatto provare una persona.
Cos'hai provato?
Sai? Dark Souls,
Demons, vero? Demons. No, hai giocato, provato Demons, PlayStation 5.
Ah, può darsi, sì, ho provato quello. Sì. Ma non è andata male, però le meccaniche non mi vanno. Proprio una cosa. Poi io bestemmiare per i giochi lo trovo proprio masochistico, una cosa proprio.
Non c'è bestemmia, però... si rilassa.
Oh, ragazzi. E quelli sono potenziali.
Era destino che io stavo per prendere il gioco, io ho preso la Dark Souls Trilogy, era destino che non potessi prenderla perché mi ha scritto che mi arrivava il 15 settembre.
Ma sì, a parte allora, dicono che sarà vietato ai minori FIFA perché FUT è considerato come gioco d'azzardo. Secondo voi è esagerato?
Farei la stessa cosa anche con Genshin Impact e altri giochi simili, se vuole.
Sì,
no, no. per me vietato no, minori però... sì, vietato minori sì, sono d'accordo, vietato ai 18 no. Perché ormai
purtroppo... Vietato ai 18 non sei maggiorenne, no, assolutamente.
Però voglio dire, anche con Fortnite tu puoi spenderci un sacco di soldi in roba estetica, però...
Ma se io
però
sono adulto ci spendo quello che voglio, cioè...
Non sai cosa prenderli. Secondo me è giusto, perché se paghi senza sapere ciò che otterrai, esatto. È la stessa cosa anche il football, anche lì ti pigli un pacco
per
stessa cosa Genshin, stessa cosa Genshin Impact, stessa cosa Genshin Impact, è un gioco che tu non sai quando spendi cosa ti esce, se ti esce un eroe di livello 5, un eroe di livello, insomma, queste cose qua. E purtroppo è vero, infatti dico, è azzardo, e speri che ti vada bene, però spendi sapendo cosa compri. Su Fortnite sì, su Genshin Impact no, Genshin Impact è una ruota, può andarti bene, può andarti male. Puoi anche ottenere una roba che hai già, e quindi ciao. Un conto è pagare per avere una cosa, un conto è pagare per ottenere una cosa, è vero, è vero. Ad esempio, già avevo visto anche Stumble Guys, una cosa che non mi piace del pass di Stumble Guys, che io non ho, è un esempio stupido, è che praticamente tu quando vinci un eroe, tu non vinci un eroe, ma tu vinci una rotazione a caso, una rollata. Ed è una cosa molto brutta, anche se tu pagando, sì. Se ti devi vincere un eroe, non ti deve vincere una rotazione, devi vincere un eroe. Cosa
infatti è sciocco sta cosa.
E niente, comunque Souls, sono praticamente il genere oggi che secondo me, almeno in Italia, è il genere che più piace, è il genere che più piace, abbiamo Blood.
Io ne capisco il perché, però ognuno...
Io lo capisco il motivo.
Cioè, è bello come ambientazione, però devo ammettere che...
Ma non pensare alla difficoltà, io ora per un attimo ho fatto la difficoltà. Vabbè. Sono giochi oscuri, tenebrosi.
A me piace un sacco come ambientazione.
Che vanno su quel sorta di adult fantasy alla Game of Thrones. Puoi mettere mica la mappa del villaggio di prima? Octopath Traveler...
No, a me, io dico che a me piace come ambientazione, come tutto.
È un gioco della Switch, è un gioco della Switch, certo, vediamo se la ritrovo.
Però non lo giocherei mai, proprio per la difficoltà, è proprio per quello che io odio questi giochi. Però come ambientazione è questo, è The Ring, poi cosa c'era? C'è Sekiro, sono ambientazioni fighe, Sekiro è ambientazione dei giapponesi samurai.
Fortuna c'è anche il Ghost of Tsushima che si può giocare senza sclerarci troppo, per fortuna.
Esatto, cioè anche
che problema, Andre, trovare un'immagine in rete non bisogna cercare il lago nella gattina, comunque. Ecco qua, è questo qui, è una bella arte, uno si affeziona pure. È un gioco difficile, vecchia scuola, questo è perché ormai hanno detto i giochi sono diventati troppo facili, anche questi è la stessa cosa, i giapponesi hanno avuto la stessa idea. I giochi sono troppo, ma infatti a qualcuno piace questa cosa. Mi viene in mente, ad esempio, Bloodstained, che è la stessa Steiner, ho scritto.
Non è mica ho detto che è una merda, io?
No, infatti no, ma claro, non ho detto niente. Stavo dicendo che appunto sono quei giochi che sono incredibili. Bloodstained, non voglio far vedere un attimo.
Ma Skyrim è comunque un gioco che ti immerge all'interno, secondo me. No, ma non è un DC, è un punto di vista. Io adoro Skyrim, no, ma ci sta. Non è un DC.
Sì.
È immersivo comunque come gioco, perché oltre che è lunghissimo, ti medesimi dentro.
Ah, ecco, a proposito di generi, che... Non così è un genere che ancora funziona, il Metroidvania.
Sì, quello va ancora. Il genere
nome.
E non è facile per una mazza.
Non è facile per sono bloccato il primo boss, che era bello, a me piace tantissimo, io adoro sto genere, però è difficile, molto difficile, è un bel genere, comunque. E infatti non è che io
sono bravissimo. Malissimo.
Ma io mi diverto, però è vero, sono bloccato il primo boss, sono guardato il primo boss del gioco, vedi conto, il primo boss, non proprio primo, no, forse no, però quello della nave, al fondo della nave c'è sto boss, ma è bello, è un gran gioco. E invece un genere che sta calando tanto... È il platform, molti hanno paura a fare platform perché non si affila più nessuno.
Tomb Raider può essere inteso come open world.
Tomb Raider è sempre stato open world. No, i primi erano guidati, non potevi tornare indietro. Open world, PlayStation 1 c'era Symphony of the Night, Castlevania, se vuoi chiamarlo, è un Metroidvania, o c'era Metroid, Super Metroid sul Super Nintendo, Metroid sulle 20, quelli. Mi fai vedere un attimino un esempio di questo gioco che è un platform che non se l'è comprato quasi nessuno, Yooka-Laylee, lì che per me è uno dei migliori platform in circolazione.
Sì, io l'ho truppato per disperazione.
anche il, quello 3D avevi droppato con disperazione.
Sì, ma la disperazione di non riuscire a capire cosa devo fare dopo.
Vabbè, sì, sono giochi che non sono facili, però sono giochi belli, quindi ancora un po' di speranza c'è, perché voglio dire, anche se i generi tramontano, qualche esponente rimane, perché l'appassionato che è cresciuto con un gioco e se ne è innamorato la follia, continuerà a cercare di proporlo, se diventa sviluppatore, è normale. Cioè, ogni generazione influenza futuri sviluppatori. Pensate che bello, la gente che esce, cresce oggi, futuri sviluppatori che crescono con The Last of Us Parte 2, cosa potranno poi fare in futuro? Vorranno superare ancora di più la narrativa di quel gioco? Vorranno farlo? Che non è magari...
Però sono interessanti, non è che...
Quale? Platform, sì.
I platform in generale sono mica male. Il problema sta anche il Crash nuovo è un altro platform alla fine.
Sì, infatti. Vabbè, sì, ci sono. Questo è un gioco da Tedacla. Però guarda, io ci tenevo tantissimo, io l'ho portato, perché volevo proprio far vedere, perché io sono fan di Banjo-Kazooie, che è un gioco della Nintendo 64, che c'è anche il seguito Banjo-Tooie, che sono capolavori. Chi ha il Game Pass può giocarli su Xbox. Ripeto, chi ha il Game Pass può giocare su Xbox. Se uno ha l'Xbox può giocare a Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, può giocare tantissimo, può divertirsi. E sono ancora migliori di Yoka, comunque sono ancora migliori di Yoka, però... Ripeto, sono generi, generi incredibili. Peccato che appunto ci sono dei generi che tramontano e altri che vanno, e in futuro secondo me andremo verso ancora di più, specialmente in questa generazione, escono tantissimi Souls-like. Se io cerco Souls-like, mi escono vagonate di giochi.
Pandemonium, sì, ma anche era platform.
Ormai i Souls-like sono diventati tantissimi, ci sono 3 miliardi di giochi che sono simili a Dark Souls e non sono Dark Souls, ovviamente, e ci sono tantissimi, 3 miliardi. Oggi è il genere più venduto. Il genere
poi passerà anche questo, come tanti altri generi. Passerà.
Sì, chiaro. Perché pochi si ricordano della difficoltà di un certo Ninja Gaiden Sigma.
Cavolo, Ninja Gaiden è stato...
Xbox.
Grazie a Pandemonium. Anche Pandemonium non era mica facile.
Sì, metto ancora questo, poi andiamo in chiusura, che non hai bisogno di aspettare che arrivasse Demon's Souls, che volevi sclerare malissimo su un gioco, c'era Ninja Gaiden.
Vabbè, ma sono sempre esistiti sti giochi che sclerino, mica, sì, non è una certa una novità. Non capisco perché ora ci dice, oh mio Dio, è arrivato un gioco difficile. C'erano già quelli difficili, non è una roba di adesso. Non è nulla di strano.
Io ho Rayman PS1, certe parti di Tomb Raider 2, mamma mia. Uno dei miei giochi preferiti, ma quanto è difficile quel gioco. Tomb Raider 2, Tomb Raider 3.
Ma il primo perché dovevi anche cercare le cose, mi ricordo che dovevi cercare le cose, perdevi ore a cercare. E il 2 anche, non era... Mi ricordo qual è quel livello con la tigre. Qual è quel livello con la tigre?
Il primo livello del 2. Porca
miseria, quante ore lì. Mamma.
Ma il Pandemonium non mi è mai piaciuto. L'avevo visto da amici, ma non mi ha mai convinto. Lo amavano alla follia. È un gioco che è stato dimenticato. Oggi veramente lo conosce solo chi l'ha giocato o lo ha visto. Perché non è passata la storia, ma se vogliamo parlare di... Una palla di giochi Play 1 che tanti hanno giocato e nessuno se lo ricorda, me ne metto uno io, questo qua, poi per concludere in bellezza, perché ormai siamo
arrivati alla fine. Anche Tombi era tipo platform, e Tombi sì. Poca gente se ne fidava.
L'immagine di un gioco che secondo me ci farà la maratona stasera, 24 ore sto gioco, che tanto dura poco, è Apocalypse, Bruce Willis.
Quello è bello sto qua, è frenetico, interessante... Sì. Mi era piaciuto un sacco, poi non mi ricordo perché non l'ho più portato, perché mi aveva cancellato i dati. E allora per non farmi di nuovo tutto il pezzettone, di live, cioè perché io avevo fatto 2 ore e mezza di sto gioco, per evitare di rifare 2 ore e mezza, ho detto basta, tanto lo droppo. Però fondamentalmente questo è frenetico, interessante, Anche molto colorato e molto visivo, no?
Sì.
Poi c'era Bruce Willis, Ma non è brutto sto qua, non è neanche tanto.
No, non è brutto per niente, infatti non è un esempio.
Io mi sono
brutto.
Bloccato sui salti, io mi sono bloccato non per affrontare i nemici, mi sono bloccato sui salti.
Platform, avevi sui platform, sì, aveva sui parti platform, come tutti i giochi Play 1. Praticamente, noi siamo arrivati alla conclusione della rubrica Flashback, poi magari in futuro molto più avanti faremo una rubrica con PlayStation 5 e altre cose, però Flashback continuerà, la nostra rubrica anche il mese prossimo, e ci evolveremo un po' di più sui generi di gioco, sull'evoluzione, che ne so, ad esempio dell'open world, l'evoluzione di alcuni aspetti, della grafica, tante cose, cioè ci esploreremo quello.
Abbiamo già il programma per agosto, apro
parentesi. Agosto è questo.
Diciamo, dalla prossima volta in poi.
Esatto, abbiamo tutto il programma pronto. E quindi Clau, stavolta te lo chiedo io, vuoi raccontarci tu cosa facciamo venerdì, visto che ti ricordi tutte le cose?
Aspetta che vado a vedere.
Grazie per la top live, Andrea, apprezziamo, e grazie per la gallina.
Grazie, vado un attimo a vedere effettivamente, perché mi sono scordato cose che mi hai detto ieri, tipo, ma... andiamo con l'evoluzione dell'umanità secondo la scienza, parte 10. Andiamo al 2042. Credo che anche questa... siamo agli sgoccioli, no?
Forse no, forse sì, forse no. Io quando iniziamo ad andare nel fantascientifico mi fermo.
Sì, fai bene, esatto.
Voglio rimanere, visto che è una rubrica scientifica, non voglio iniziare ad andare con...
No, andiamo un po' con la scientifica.
Andiamoci. No, allora... Perché scientifico lo andiamo avanti.
No, va bene, ora vedo se posso raidare qualcuno, cioè da raidare qualcuno.
Ma no, che evoluzione, ma non è questione di evoluzione.
No, ma non è evoluzione.
Ci stiamo parlando, non è l'evoluzione passata, l'evoluzione è futura, le scoperte future e già alcune cose annunciate, i programmi spaziali. Sappiamo già cosa farà l'uomo nei prossimi anni, non spero neanche se saremo vivi noi, però proviamo. Sì, Clap. Va bene, okay. Bene.
Lo preparo. No, vabbè, ma no, cioè scientifica nel senso che quando andiamo oltre, andiamo su cose strane, cioè che di fantascientifico, noi ci fermiamo perché no, non...
Sì, perché altrimenti perderebbe lo scopo...
Ma no, non ha senso fare roba fantascientifica, ragazzi. Ma
iniziamo a dire che l'uomo viaggia nel multiverso, dici scusa, ma... siamo andati un po' troppo oltre. L'abbiamo fatto la volta scorsa, l'abbiamo fatto quella scala di Kardashev, l'abbiamo vista. Però questo qui è una cosa dell'evoluzione scientifica.
Va bene, ragazzi, noi vediamo... Non me lo fa taggare, non lo so perché, boh. Non lo so, comunque ragazzi, andiamo in chiusura, noi vi diamo appuntamento alla prossima volta con la rubrica scientifica, e grazie per averci seguito, è stato sempre un piacere, seguiteci su tutti gli altri nostri social, tutti, quindi, e vediamo appuntamento alla prossima, ciao!